capita. Allora, io spero di essere riuscita a riportare dentro questa stanza i temi principali che per me hanno determinato prima la scelta condivisa di lavorare sulla geografia, un certo modo di intendere questa parola e le questioni che essa pone per me, che ha posto per me. Anche ho cercato di richiamare i tentativi più o meno goffi che ho cercato di compiere in quest'anno di studio e di lavoro qui a Mekri per capire se stavo effettivamente intercettando o meno l'impulso, il desiderio in una prospettiva che potesse essere appunto sistemica e operativamente fedele con ciò che in teoria abbiamo detto. Concretamente, la questione, dunque, se sono riuscita a evocare i temi, ecco, la questione è diventata poi quella del dove, cioè cos'è questo qui, no? Che continuiamo a dire, che è singolare. Però è fatto di tutta la pluralità che lo determina, e anche solo egelianamente, insomma, no? Se l'etica è questione singolare, beh, quella singolarità è tale soltanto perché è determinata da tutto ciò che è il suo altro, no? Il che, peraltro, fa in qualche modo di Hegel un precursore del principio della complessità, salvo che la ratio della complessità nella prospettiva del pensiero delle pratiche è anch'essa interna al sistema complesso, il che fa saltare tutto quanto, diciamo così, no? Non ci permette cioè di trattare come una teoria del tutto la teoria della complessità, se no saremmo da capo. È la nostra teoria, è la nostra onda, no? È il nostro afflato, è il nostro desiderio, il nostro streben, la nostra tensione, ecco, come vogliamo chiamarla, se è la nostra. Se è la nostra. Allora, il problema dell'io e del noi, dell'ethos, dell'abito singolare e del molteplice, qui a Mekri si gioca in termini molto complessi e molto problematici, almeno per me. E anche su questo a me sarebbe prezioso capire. Com'è per voi che ad esempio avete seguito più o meno tutto il cammino plurale, plurivoco, transdisciplinare di Mekri? Per il semplice fatto, ad esempio, che chi frequenta il seminario delle arti dinamiche ha frequentato anche il resto, mentre quindi questo discorso io lo posso fare qui perché negli altri luoghi invece non c'è questa pluralità di percorsi che si incrociano, no? E questo fatto, cioè il fatto che il seminario delle arti dinamiche si sia via via configurato come il luogo della remananza, potremmo dire, no? Dove, no? Cadono tutte le cose, perché chi è qui ha seguito più o meno tutte le cose. Questo mi induce, questo fatto, questa constatazione, mi induce a prestare molta attenzione ai dettagli, appunto, nel tentativo di fare, come farò, una proposta a me stessa anzitutto, e poi a Mekri più latamente, e a chi è qui pure, in modo preciso e determinato. Mekri dice da anni, da 11 anni, di essere. O meglio, ha detto a volte che cosa è Mekri, l'ha detto a se stessa, l'ha detto ai suoi compagni, soci, collaboratori, amici, eccetera. Però più spesso ha detto anche cosa non è. Ma questo è il gioco è ragionevole, no? Quello che si è, come ho detto, la singolarità che Mekri è, si costruisce nella differenza da tutti i suoi altri. Con cui però è in una interazione fondamentale, senza della quale non sarebbe quello che è Mekri. Ecco, quindi proviamo a portare al caso Mekri, al locus Mekri, quello che abbiamo detto più in generale del mondo geografato, insomma, no? Come geolocalizziamo McCree? Cosa? Allora, ad esempio, abbiamo detto più volte che McCree non è un'istituzione, e questo ha a cascata tutta una serie di effetti visibili rispetto a ciò che McCree non è, non vuole essere, non può essere. Questo vuol dire linguaggi che non può parlare, come dire, target che non può raggiungere, come si dice. Abbiamo detto più volte qual è, ad esempio, la differenza, quali sono le molteplici differenze tra un percorso formativo, ad esempio, universitario e qual è un percorso formativo dentro a McCree. Abbiamo detto che McCree non è un luogo in cui si acquisiscono delle competenze specialistiche, non vuole esserlo. Abbiamo detto che McCree non vuole essere un luogo, come dire, che dipenda nel suo lavoro interno da ritmi, codici, eccetera, scanditi da organi esterni, cioè vuole essere auto, gestito profondamente, con la sua struttura di associazione culturale riconosciuta, col suo statuto, con i suoi organi interni, ma non si vuole andare in quella direzione perché non si condivide quel tipo di progetto culturale. E cioè non si condivide quel tipo di politica culturale. E diciamo, McCree vuole essere un luogo nel quale si svolga un altro tipo di politica culturale, di politica della formazione. Questa cosa è così da 11 anni, e lo è stata per me, in particolare, che inevitabilmente, questo è ovvio, evidente, insomma, è inutile fare tante smanfrine, che sono ampia parte dell'esistenza di McCree, per fatti molto empirici, pratici, lo spazio, l'organizzazione, le mail, il caffè, sono quelle robe lì, no? Che poi danno corpo a una cosa come McCree. Quindi il corpo di McCree coincide in una buona misura con il mio corpo, e tema che io sto ponendo ai miei compagni di lavoro già da un paio d'anni, pure troppo, cioè un cammino, se, no, se ne crea un luogo di camminamento, se troppo si sovrappone ad una esistenza biologica mortale, finita, capite, mette in pericolo la propria sopravvivenza. Quindi questo è tutto un discorso aperto, si capirà, però ci parliamo chiaro, nel senso che, è chiaro, no? Che questi temi ci sono dopo 11 anni di lavoro, depositato peraltro nell'archivio che conoscete, che è una mole immane di possibilità di studio, insomma, tanto che potrebbe anche bastare a se stesso, se non si smette, tra pochissimo. Però è da 11 anni, appunto, dicevo, che io personalmente questi non essere di McCree cerco poi di, come dire, rovesciarli, guardarli al contrario, per dire cosa invece è McCree, no? Cosa è, al di là della sua posizione, come dire, legale, no? E abbiamo detto più volte che McCree è questo spazio fisico, con i suoi muri bianchi, molto importante che ci sia tanto bianco. Abbiamo detto che McCree è un'occasione di percorsi di conoscenza. Abbiamo detto che McCree è anzitutto, appunto, la proposta o il progetto di una precisa politica culturale. No, non quella, ma questa. Quale è questa? L'abbiamo chiamata transdisciplinarità, ma secondo me con troppa leggerezza, io per prima ho insistito sulla idea di una diversa politica culturale. La parola politica l'ho usata più volte, anche oggi l'ho insistitamente usata, no? Riportandola alla dimensione del molteplice, del plurale, del plurivoco, che è il correlato determinante il singolare, eccetera. In teoria, Tante volte qui a Mekri abbiamo detto grazie alla maturità e al lavoro straordinario di Sini e di altri che hanno usato un'espressione di Sini, abbiamo parlato di passaggio all'etica, cioè di leggere la politica in una prospettiva etica. Quindi la proposta di una politica culturale va a coincidere con la proposta di una postura etica, di un'etica culturale. No. Però, anche se tante volte questo lo si è detto e me lo si è spiegato, io non l'ho mai davvero capito. Cioè, non sono mai riuscita davvero a, ve lo potrei ripetere, se no, se vedete faccio la lezione, vi dico, ah, etico politica, però in verità vi dico che io sento che questa cosa mi stride e che per questo dico, accidenti, in verità il progetto di Mekri in quanto proposta di una politica culturale ha fallito. Perché se di fatto siamo un gruppo sparuto, peraltro vivo, attivo, vivace, no? Dove ogni singolarità fa il suo percorso, ma ad esempio appunto no? Siamo fatti dei linguaggi degli altri, ho capito, però poi proprio per la natura non istituzionale di Mekri, come vi dicevo, chi può davvero dire tra i 130 soci di Necri di essere fatto dei linguaggi degli altri necritici e non li hanno ascoltati? Capite? E questo non è una cosa, cioè è una situazione reale, come dire, è come siamo fatti, è come pure viviamo. Dall'altra parte, io che continuamente invece anche mi accorgo di essere fatta di tutto quello che gli altri dicono, di esserne fatta proprio nella prospettiva che dicevo prima, la prospettiva sistemica, cioè di sessione in sessione, di mese in mese, mi accorgo, nei miei modi, ognuno ha i propri ovviamente, che la differenza di come parlano gli altri, dei problemi che hanno gli altri, delle cose che sanno gli altri e che io non so, che fanno gli altri e che io non faccio, che cercano gli altri e che io non cerco, eccetera. Proprio questo mi aiuta via via, ma voglio dire proprio di mese in mese, di sessione in sessione, a geolocalizzarmi, non so come dire, no? A collocarmi. Non so, sinceramente, non so come farei a fare quella cosa che, diciamo, insomma, ma si dice ricerca, ma io più che ricerca parlerei proprio di studio, no? Studio nel senso proprio di attenzione, di cura. Non so come farei a fare una vita di studio, e di attenzione, di cura, se non avessi questi elementi che solo da Mekri mi arrivano. Non mi arrivano, ad esempio, oggi c'è la mia dolcissima laureanda, non mi arrivano, ad esempio, dal mio posto di lavoro. Il lavoro, come dire, istituzionale. Cioè, come è giusto che sia, perché l'ho appena detto, è appunto quello che Mekri non è, eccetera, no? Però mi rendo anche conto che usare la parola politica a questo livello è scorretto. Cioè, perché dico, certo che io sono fatta di tutti gli altri, però voglio dire che la mia singolarità, cioè il mio ethos, capite? Il mio qui singolare, io dico, no, lo dico io, sono fatta di tutti gli altri. Ma, come dire, questa è una postura etica, o è una scoperta etica, non è un'azione politica o un progetto politico. Perché un progetto di politica culturale invece chiede che ci sia anche appunto la condivisione di alcuni elementi almeno, ad esempio di questa esperienza che sto descrivendo, no? Ad esempio l'esperienza di essere plurali, cioè fatti dalla differenza dell'altro. E se questo non si mette a fuoco, allora io faccio, e questa mi sembra l'ultima traccia di di molteplicità di molto, no? Che in un ethos ci possa essere, cioè una traccia di politico che noi ci possa essere, anche lasciando perdere la questione del potere, della forza, che sono questioni enormi e che giocano in realtà dentro a tutta questa faccenda. Se togliamo, dicevo, questo ultimo resto, io fatico a parlare ancora di politica culturale, proposte di politica culturale. Allora dovrei dire che Necri in 11 anni è diventata, secondo me, in un modo molto bello, e questo anno lo ha mostrato con una ricchezza, una varietà. Io ho fatto giusto un po' di minestrone poco fa, ma insomma abbiamo fatto, il percorso di quest'anno è ricchissimo, veramente, no? Se solo si volesse studiarlo, si avrebbe da imparare tantissimo. Ma in questa meraviglia, no? Che mi fa felice, e sicuramente non solo me, Negri dovrei dire che è un luogo in cui si propone un'etica culturale. Okay. E io faccio fatica a fare i conti con questo, cioè appunto oscillo, no? Dentro fuori, come nella geografia, dentro fuori, il problema del fuori di Mekri, di quello che si può fare fuori, del senso che può avere andare fuori, questo è un altro problema che sul piano empirico anch'esso esiste, ma vale la pena porselo? Non lo so, non lo so. Forse vale la pena rafforzare quello che c'è, appunto, no? Stare nel getto, e vedere in questo getto l'emergere del suo progetto, del suo verso futuro. È in quest'ordine di pensieri che secondo me il tema, l'annata dedicata alla geografia, capite? Scrivere il mondo, tracciare il mondo, essere agiti e agire su ciò da cui si è agiti, essere animati e dar corpo a ciò che ci anima, ma incorporandolo, modificarlo a sua volta. No, questi giochi che io cercavo di evocare poco fa, in una dimensione che sia di lavoro quotidiano, no? Di lavoro quotidiano, di studio, ma insomma uso la parola studio in un senso molto lato, me avete chiaro, ben chiaro. Ecco, tutto questo in una prospettiva di lavoro e di studio concreto e quotidiano, come si declina? Cioè, con quale domande ti arriva questa cosa? Dov'è che c'è il problema? Dov'è il problema? No? Ad esempio, vi dico, per me il problema, ad esempio, si è posto nella prima sessione che ho svolto nel seminario della Tegnani, che è quella che raccontavo un'oretta fa. E ad esempio si formula in questo modo. Parte, come dire, le ovvietà. Tipo appunto faccio io il caffè. A quale titolo io parlo a Mekri? Io tengo questo seminario, capite? Io parlo e voi ascoltate. Per me è un problema che si pone, non so, si pone semplicissimamente, cioè, non è che il fatto di fare il caffè ti legittimi a condurre il seminario di arti dinamiche, ragazzi, quindi che cosa? No? Che cosa? Allora io me lo sono domandata, questo è un tema che secondo me si pone nella prospettiva sistemica che dicevamo, cioè io sono fatta di ciò che fanno gli altri, sono la differenza, sono il rimbalzo, ma quindi perché io, capite, ho da parlare, cosa ho da dire, visto che sicuramente non sono più colta della maggioranza di voi, quindi ho poche, cioè sono poco erudita, voglio dire, cioè, non so tante cose, no, non ne so tante, per avere l'età che ho, non ne so tante, mi assicuro. Ma lo sapete anche voi, perché si vede da come uno lavora, che si è arrabbiato un po'. Ma a parte questo, non so tante cose, quindi che cosa? Allora, ecco perché il primo passo è l'autogeolocalizzazione, no? Appunto, io sono qui. Ecco l'etica, ecco l'habitus. A volte abbiamo parlato spesso di uno stile, di un modo di stare nel lavoro. Questo a Mekri lo abbiamo costruito e abbiamo raggiunto altissimi livelli in quanto a capacità di contagio. Cioè chi entra qui dentro, tac. No, non c'è bisogno di dirsi come si sta, cosa si fa, cioè, ce l'abbiamo fatta, ce l'abbiamo messo un po', neanche tantissimo, cioè è bastato qualche, il primo anno forse. Ma lì davvero, appunto, sul piano etico il tema come dire, del contagio funziona. Quindi non può dire, perché parla al titolo di un certo modo, di un certo stile, di un certo habitus che ci propone, e che per quel che vale, al momento non risulta troppo respingente. Se respinge, ce ne si va. Non si frequenta segnale darsi neanche. Laddove poi tutto il tema è anche quello delle arti dinamiche, di quale arte io sarei esperta? Altro grande tema. Perché io faccio seminario delle arti dinamiche? Di quali arti? Di quali artifici? Tutti coloro che hanno preso parola nel seminario delle arti dinamiche in questi anni, a partire da Tommaso Di Dio, generosissimo amico e poeta, per arrivare a Antonio Attizzani, che ci fu a fianco nel seminario delle arti dinamiche nei primi anni di Mekri, nei primi seminari di Mekri, per arrivare a tutti coloro che sono intervenuti, sono stati scultori, musicisti, attori, programmatori, progettisti, capite? Cioè persone che maneggiavano bene un'arte, spiego? E che in quel senso potevano prendere parola nel seminario delle arti dinamiche. Io non è che ce l'ho un'arte, però proprio questo nuovamente mi induce a dire: va bene, ma io porto questo, parlo da qui in questo borgo, questi poveretti vengono e c'è un ethos, quello lo mettiamo in conto. Cioè, dov'è la dimensione del molteplice? Allora mi sono detta che la dimensione del molteplice, se può emergere, e questo mi darebbe titolo a parlare, lo può fare, può emergere nella prospettiva della reciprocità, per cui, nelle differenze ci si accorga di essere accomunati proprio perché dalla reciprocità che ci costituisce, insomma di essere in qualche modo una piccola molteplicità, appunto, un piccolo organismo politico, molto piccolo, che però può funzionare come si dice, da lente di ingrandimento, no? Come diceva Platone nella Repubblica, no? Ricordate, se vuoi sapere che cos'è un uomo giusto, beh, guardalo in grande, guarda com'è una città giusta. Il micro e il macro, guardate ancora, l'infimo e l'immenso, no? La miniatura e l'ingrandimento. Sono due dimensioni molto importanti nella geografia, nel fare geografico. Vi avrei ad esempio uno dei percorsi delle frange, sarebbe stato tutto un passaggio dentro a questo libro molto bello, secondo me, di Gaston Bachelard, che si chiama La poetica dello spazio, dove, tra le altre cose, lavora appunto sulla repi della miniatura e sulla repi dell'ingrandimento, spazi poetici, del micro e del macro. Vabbè, ma non è, come vi ho detto, non, cioè, è qua, ma non ve lo dico. Se vorrete leggerlo, poi ne possiamo anche parlare. Però appunto il micro e il macro, la miniatura, allora una micro che può essere guardato nella sua dinamica ingrandita, in un macro, ma anche un macro che può essere miniaturizzato appunto nel micro, no? Allora, sono anche tentativi o così autoconsolatori, forse, non lo so, cioè appunto volevi fare che cosa, appunto, la capopopolo, non so, ma allora, come giustamente mi dicono i miei compagni, ma non c'è bisogno, ma allora facevi un'altra cosa, insomma, no? Certo, perché non sono compatibili le cose legate alla dimensione propositiva fuori, cioè per poter andare fuori ci deve essere un dentro, ecco, questo è il punto, no? Ci deve essere un dentro. Se non c'è un dentro, cioè se non c'è una verticalità, una localizzazione, un getto che si consumi e si apra, si sciolga in progetto, allora il progetto non ha spinta, non so come dire, no? Allora mi confortavo con questi pensieri, cercando di dirmi che allora la questione è di ripensare ancora una volta e di cambiare modo per pensare e per fare ancora una volta quel movimento che per me a me è così importante, che consiste nel miniaturizzare il macro, e nell'ingigantire i dettagli del micro. Forse questo può essere un modo nuovo, per me almeno, cioè provare a prestare grande attenzione alle dinamiche della interazione, della molteplicità, della pluralità, e vedere come si traccino, si lasciano resti, si producano incisioni, si aprano vedute e al tempo stesso si sprofondi, ossia nella memoria, nella verticalità dei nostri strati terreni, ma anche si effondano fuori, si portino in superficie questi sprofondi, premendoli, schiacciandoli, perché fuoriescano. Quindi dentro, fuori, micro, macro, etico, politico, singolare, plurale. Queste due dimensioni che hanno lavorato dentro la nostra riflessione sulla geografia convergono qua. Ricordate nella prima sessione, che fu a me affidata, appunto la quarta, io esordii con una citazione di Esergo, appunto, che era tratta da uno scritto di Antonin Artaud, e diceva: la terra si dipinge, si descrive sotto i passi di una danza terribile alla quale non abbiamo ancora fatto dare epidemicamente tutti i suoi frutti. Vi dissi allora che questo era in qualche modo il mantra che mi accompagnava da settimane mentre pensavo a come avrei preso la staffetta, insomma, da Tommaso Di Dio, no? E allora, una danza terribile, cosa ci sarebbe mai di terribile in quello che io sto dicendo? E cosa ci sarebbe mai di terribile in questa contrazione del macro nel micro e espansione del micro nel macro? Cosa c'è di terribile? Perché lavorare sul tema della geografia e farlo qui a Mekri, come dire, fa venire a galla le questioni che sto ora condividendo, nella speranza che non vi giungano troppo peregrine, cioè che ne vediate la maturazione dentro le cose che ho detto prima della pausa. E in tutto questo cosa ci sarebbe appunto di terribile? Ecco, io penso che l'elemento terribile della danza di cui si sta qui parlando, che secondo me che è il modo in cui quell'uomo disse, no, che la terra si dipinge, cioè si geografa, cioè si conosce, si dipinge, si descrive, sotto i passi, i colpi di una danza terribile, una danza però terribile, alla quale ancora non si sono fatti dare epidemicamente tutti i suoi frutti. Cosa c'è di terribile? Perché questa danza sarebbe terribile? Perché questo comporre il singolare, il molteplice, l'etico, il politico nella conoscenza sarebbe anche qualcosa di terribile. Una danza, un'articolazione in movimento, no? È una dialettica in movimento, una danza. È quello che accade appunto dove, no? Nel appunto tra le posture, l'abbiamo detto tante volte, la danza. Cosa ci sarebbe di terribile in questo? Allora io penso, dicevo che ve l'ho detto, questo me lo sono già detta, io ve l'ho raccontato cosa c'è di terribile, anche se quando avevo questa frase in mente, pensando alla geografia, non sapevo che l'avrei poi potuta raccontare come ho fatto. Io ve l'ho raccontato, come dire, proponendovi di diventare tonni. Cioè, il racconto di come funziona una tonnara, al di là della stranezza, che, no, curiosa, va bene, la stanza, eccetera, era un racconto serio, no? Non soltanto perché abbiamo documentato che veramente le tonnare funzionavano così, ma anche perché, quando dicevo facciamo una geografia di stanza, facciamo una geografia di stanza, come sarebbe una geografia di stanza? E poi vi dico, guardate, ad esempio, come quella della stanza della morte nella tonnara, ecco, forse sto dicendo qualcosa di abbastanza greve, diciamo così, no? Comunque abbastanza terribile. Quello che sto dicendo è che la trasfigurazione è quello che il getto che io sto evocando fino a qua progetta. L'attraversamento dei labirinti, tutto questo parlare di camminamenti sistemici, dei loro orientamenti, ha a che vedere con qualcosa che parla di una trasfigurazione, ma una trasfigurazione mediante la mattanza, pesante, quindi al di là, senza esprimere istinti omicidi, chiaramente né suicidi. Cosa c'è di terribile? Cosa c'è di terribile nella ipotesi di essere distanza in un percorso, in un modo di essere studiosi, studenti, umani, animali conoscenti e camminanti, dunque, bipedi? Cosa c'è di terribile in un modo di stare al mondo, di segnare il mondo, di tracciare la terra, di fare resti che tenga insieme il micro e il macro, il sopra e il sotto, no? Beh, quello che è terribile è la reversibilità, ad esempio, no? Cioè, terribile è proprio il fatto che è nella mattanza, nella stanza della morte, questo è chiarissimo, è l'esperienza della reversibilità, del sopra che diventa sotto, del sotto che diventa sopra. Della superficie che diventa profondità e della profondità che diventa superficie. In una pagina di Geografia come immaginazione di De Matteis, molto bella, lui cita, è bellissimo, cita ancora Calvino, e appunto dice la geografia, bellissimo, tutte le definizioni di geografia suonano pressappoco così. La geografia è la scienza che descrive la superficie terrestre. E poi procede poco più avanti. In effetti, se la geografia ci fornisse solo una conoscenza di tipo estensionale e enciclopedico, questo è fatto così, questo è fatto così, questo è fatto cos'ha, tante informazioni, eccoci qua, tante informazioni, oggi un semplice CD-ROM oppure la memoria di un computer. Noi dicevamo Google Maps, Google, i vari Google, insomma, che abbiamo esemplificato, eccetera, o al più una rete come Internet, basterebbe sostituirla. Non ci sarebbe più nessun bisogno di geografi. È da qui che siamo partiti, eh? Quale geografia vuoi fare? L'ultima tu l'hai già andata, ricordate? Il canto meraviglioso, appunto, no? Il canto del re di Thule. Allora, certo, se fosse questo, non ci sarebbe più da preoccuparsene, insomma, appunto, ci sarebbe l'intelligenza artificiale, che va benissimo, è importantissima, però è chiarissimo che non fa quella cosa che noi stiamo qua cercando di dire. E allora procede De Matteis, se non che a questo punto interviene il signor Palomare. Due punti, virgolette. Certo, solo dopo aver conosciuto la superficie delle cose ci si può spingere a cercare quello che c'è sotto. Ma la superficie delle cose è inesauribile. Certo, se la superficie delle cose è inesauribile, il sotto, quando è che lo esaminerà? Il sotto è già sopra, potremmo dire, per molti versi, per molti aspetti. Allora, cosa c'è di terribile? Di terribile c'è la reversibilità, è che il sotto è il sopra e il sopra è il sotto. E fare questa esperienza, farla, capite, non dirla. È molto simile a fare l'esperienza del fatto che io sono tutti gli altri. Come diceva Artaud, sono un baule a soffietto che non ha mai smesso di rivelare il suo ulteriore fondo. Baule a soffietto, sapete, no? Li apri e hanno l'altro strato, l'altro strato, l'altro. Ma che cos'è questa esperienza? La reversibilità. È tutta, insomma, è da capire, da provare. Però questa esperienza ha a che fare con l'essere distanza, appunto, in quella dimora capace, così l'ha chiamata, in quel ricettacolo accogliente, capace, così l'ha chiamata Dante, nel De vulgare eloquentia a cui ci rifacevamo anche poco fa, che è Attenzione, ricettacolo di tutta l'arte. Che cosa si annida qua? Io vorrei provare a dirvi cosa vedo fino ad ora. Poi davvero ci facciamo un'altra pausa, non ce la facciamo, mi dite cosa ne pensate, stiamo zitti. Non è che io, non sarà tanto lunga, non ho ancora da dire tante cose, sto arrivando. Il che cosa e il come. Sì. La pluralità e la singolarità, l'ethos, la disposizione, che è quanto di più singolare, ma al tempo stesso è plurale. Come cavolo li tengo assieme tutti questi elementi, no? Nella conoscenza, nel lavoro, che è il lavoro appunto di tracciare la terra, cioè di via via costruire la verità mentre trasfigura e si trasforma, perché è una verità in movimento, perché è fatta di cammino, giusto? Abbiamo detto. Allora, essere distanza, una geografia dello stanziamento, dicevo anche, cioè una conoscenza che pratichi la dimensione della stanza, che insista nella stanza, non nel senso di una stanzialità antinomadica, capite? Non è questo, ma nel senso di una precisa qualità dell'attenzione al locus, no? Alla determinatezza in cui si è. Ma quella determinatezza in cui si è la pluralità, capite? Mi seguite ancora? Sì? Sì, prego, facciamo una missione. Via, ammettiamo, dare l'otto. Allora, per cercare di star su questo pezzo, di venirne a capo, io ho fatto questa scelta. Mi sono andata a ripescare, a rileggere, non so se voi l'abbiate fatto, il testo relativo alla stanza che avevo usato e che mi aveva guidata quando ho deciso di proporvi in quel modo il percorso della sessione sulle geografie di Stato. Mi sono andata a riprendere Dante. Io ve l'ho messo perché l'intelligenza artificiale che ho usato per gli appunti, chiaramente non è che mi ha messo la citazione. Ma no, io ve l'ho inserito, ho rivisto quegli appunti, ho inserito il testo. Allora, proviamo a rileggere il momento. Questa benedetta stanza, abbiamo fatto anche gli esercizi di stanza, la stanza della morte, la trasfigurazione, il rovesciamento, la reversibilità, il qui e là, il singolare e il plurale, lo riesco a capire concettualmente, lo riesco a capire concettualmente, ma magari non lo dico adeguatamente, me ne scuso, ma mi pare di afferrarla la questione, no? Ho provato a raccontarvela, ma che fare? Quindi cosa c'è da fare? Perché come fare? Che senso una geografia a distanza? Allora, passiamo adesso alla terza e ultima parte della sessione di oggi, conclusiva. Ho detto, prima vi racconto da dove veniamo, cioè che cosa ci ha indotti a scegliere la geografia. Poi vi ho detto, secondo me abbiamo fatto questo. Ci abbiamo disseminato sul tema della conoscenza geografica, come scienza universale, tutta una serie di opposizioni, di elementi plurali, che poi, personalmente io nel SAD, a mio modo, ho cercato di bilanciare, tenere assieme, mettere in movimento, ecco, il Gorgo era questo tentativo, in un esercizio che anzitutto fosse di auto, consapevolezza, insomma, no? Del fatto che sono io a mettere insieme e che quindi forse, chissà, questo mio habitus, questo mio desiderio, questa mia animazione, visto che non è che sono io, non è altro che appunto, non è, è altri, come diceva qualcuno, allora evidentemente devo capire se come sto andando per allucinazione o se effettivamente anche gli altri avvertono questo slancio, questo afflato. E così vi ho detto più o meno cosa abbiamo fatto. Siamo arrivati all'estate. Adesso devo stare su questo tema, cosa accidenti succede in stanza, cos'è che mi pare di aver potuto vedere, in che senso questa visione, in che senso una geografia di stanza potrebbe avere a che fare con quella danza terribile che è il rovesciamento, che è la pluralità, che è la visione sistemica di cui parla De Matteis, che è l'esercizio e l'esperienza di quella reversibilità che vi dicevo, trasfigurante, non sempre gradevole, anzi per lo più no, abbastanza terribile, però appunto è trasfigurazione, è movimento, appunto è vita della conoscenza, quindi cosa c'è da fare? Perché se si è detto che la conoscenza è un cammino ed è un compito etico, è qualcosa che si deve fare, capite? Che ha da farsi e che si fa, allora la domanda che si pone adesso, terza e ultima parte, è quindi su cosa ci si affaccia? Cos'è che è da fare? Allora, andiamo con calma. Prima riprendo allora il testo su stanze, anzitutto quella citazione molto chiara dal De Vulgare Eloquentia, secondo 9, libro secondo capitolo 9, che vi richiamo, e poi quell'altra citazione dantesca con cui ho concluso, ma certamente l'avrete tutti letto, no? Il materiale che ho caricato nel sito, con cui ho concluso. Il testo di quella sessione che era appunto la sessione 6 sulle geografie di stanza. Testo, secondo brano dantesco che è tratto dalla Vita Nova, da quella stessa Vita Nova che dà titolo alla terza e ultima delle stanze di Sini che abbiamo attraversato la volta scorsa, quella stanza che aveva a che fare con le bianche torri dell'impossibile, che vi dicevo, io sento che è qua. Che la cosa mi attrae, ma non so bene capire perché, no? Allora, proviamo. Leggiamo con calma. Dunque, essere di stanza, allora. La stanza come dimora capace e come ricettacolo di tutta l'arte. Adesso, proviamo. Abbiamo visto, certamente, cioè, che bello, che bel ricettacolo, se la stanza che è quella che ci ha esemplificato Brinda, la settima stanza, la stanza della morte, la stanza in cui si conclude il labirinto di una tonnara, sai che allegria. Allora, avrei potuto anche provare a vedere un'altra delle frange che ho lasciato cadere, ma che avrei cercato di studiare un po', se avete voglia di leggerlo. Interessante, penso che se lo dicessi fuori mi accuserebbero immediatamente di blasfemia. Pensare, come ho cercato di fare, le sette stanze o le sette mansioni del castello interiore di Teresa d'Avila come le sette stanze della tonnara di Favignana. Lo so che è, ma cioè c'è una struttura, se voi avrete voglia di leggere questa, che è una delle più, forse uno tra gli scritti più noti, comunque sia uno tra i più, come dire, importanti, di Teresa d'Avila, XVI secolo, che si intitola Il castello interiore, quindi il profondo, diciamo così, indicando lì un cammino di ecstasis mediante una enstasis, cioè non è un cammino estatico e basta, è un misticismo, diciamo così, un po' più complesso quello che si presenta nel castello interiore perché la uscita, diciamo così, è lo sprofondamento, il fuori e il dentro. Lo sprofondamento attraverso un cammino di perlustrazione guidata dalla grazia di Dio, certamente nel caso di Teresa, dal Raisi nel labirinto della Tonnara, un percorso labirintico che culmina in un'ultima settima stanza, lei così la chiama, o settima camera o settima dimora, ma anche settima mansione, perché dentro ad ogni stanza accade un certo tipo di compito, di mansione appunto, di azione, di funzione. La settima stanza è la stanza della trasfigurazione, certamente, no? Dove il percorso si compie. E vabbè, se avrete voglia, io vi ho sia caricato un testo su come funziona la tonnara, sia dato riferimento bibliografico, ci sono molte traduzioni chiaramente del castello interiore. Se avreste voglia di fare questa lettura estiva, io do sempre consigli di lettura estiva ai miei studenti, vero Serena? Dico sempre, quest'estate, perché non vi leggete, che so, la recherche? No, perché non? Li leggono tutti perché io sono molto molto persuasiva, certamente. No, io cerco di spiegare loro che, vero, che fa figo sotto l'ombrellone, appunto, no? Vedere, no, l'intellettuale maschile e femminile, cioè, quindi ha anche una sua funzione così di playa, di spiaggia, no? Cioè, si fa una bella, o quantomeno si seleziona l'occhio che si vuole attrarre. È qua così. Comunque, siccome nessuno lo fa, immagino che la selezione dell'occhio che volete attrarre non vi interessi. Va bene. Leggiamo Dante. De vulgari eloquenzi, allora. La stanza. Dunque, scrivo Dante, leggiamolo tutto questo, ma abbiamo il tempo. Sì, abbiamo ancora un'ora, poi non si finisco prima. Allora, la canzone, ricordate? La canzone è composta da stanze. Vi dicevo che stanza e strofa spesso viene usato in modo come se fossero sinonimi, non è propriamente così, ma vabbè. Allora, la canzone è un'unione organica di stanze. Ma se si ignora cosa una stanza sia, necessariamente si ignora anche la natura della canzone, poiché la conoscenza di un oggetto di cui si dà una definizione risulta dalla conoscenza degli elementi che lo definiscono. Di conseguenza, dobbiamo perciò trattare della stanza, indagando cioè su cosa essa sia e su cosa vogliamo intendere con questo termine. E a tale proposito si sappia che questo vocabolo è stato trovato ad esclusivo beneficio della tecnica poetica. Ora, lo so che voi dite, vabbè, Dante, insomma, poeta, sì. Però ricordate che De Matteis diceva la poetica della scoperta geografica, quella ci aspetta ancora al varco. Il poieo, diciamo così, no? Fantasmatico, il fare e l'orientarsi e il verso dove. Del geografare ha qualcosa a che fare con il poieo del poeta. Lo stesso De Matteis ha insistito su questo, no? Citando i suoi, insomma, tra cui, ad esempio, Calè. Ma vabbè, procediamo, leggiamoci Dante senza ulteriori associazioni. Poi chi vuole se lo fa da sé. Dunque, è stato usato e trovato ad esclusivo beneficio questo lemma, questo vocabolo stanza, ad esclusivo beneficio della tecnica poetica, dando cioè a quell'organismo in cui fosse compresa tutta la tecnica della canzone il nome di stanza, a quel micro, capite, che contiene in miniatura l'intero, va bene, di una canzone, di un componimento poetico, è stato dato il nome di stanza. Quindi è stato dato a quell'organismo in cui fosse compresa tutta la tecnica della canzone il nome di stanza, vale a dire, eccolo qua, questa espressione bellissima, camera capace, un locale spazioso, diciamo così, no? Ossia ricetto, ricettacolo della tecnica tutta. Tutto quel che c'è no, da imparare della tecnica del poieo, della costruzione poetica, si trova in miniatura nella stanza. Un po' come, e sono esempi di Bachelard, le favole, no? Raccontano del personaggio, dell'eroina o dell'eroino che no? Hanno la possibilità o la capacità o la sorte di diventare così piccoli da avere una casa dentro un cece. Dentro un fagiolo. E dentro al fagiolo ci sono tutte le stanze, chiaramente, però non è soltanto pollicino, è proprio l'idea della miniaturizzazione, secondo un sistema di scala, potremmo dire così, che fa del nocciolo, del centro, potremmo dire così, il medesimo di tutte le periferie, di tutti i suoi altrove, i suoi altri, e viceversa, evidentemente. Marcia via. Dicevo, camera capace, ricetto della tecnica tutta, perché come la canzone è il seno che accoglie tutto il pensiero, così nella stanza si insena tutta la tecnica e le stanze successive alla prima non possono assumere alcun artificio tecnico nuovo, ma devono rivestirsi esclusivamente di quelli usati nella stanza capofila. Io potrei invertire, potremmo dire che tutte le sei stanze precedenti devono funzionare come la settima. Se il micro e il macro si corrispondono. Dal che risulta evidente che questa di cui parliamo, la stanza capofila, sarà il grembo comprensivo o insieme organico di tutti gli elementi della tecnica che la canzone fa propria, che la come dire, la poiesis, il poieo, il fare, fa proprio. E una volta determinati questi, la descrizione che cerchiamo emergerà chiaro. Da quanto detto, dunque, piccolo salto, vediamo questa chiarezza. Da quanto detto finora, possiamo così raccogliere i dati per una definizione e affermare che la stanza è un insieme organico di versi e sillabe subordinato a una melodia, a un motif, a un motivo ben determinato, ad una melodia ben determinata, scusatemi, e a una definita disposizione. Perfetto. Allora, quindi chiamiamo stanza, un insieme, cioè una composizione, una sintesi di parti analitiche, i versi, le sillabe, pezzi, che è però in questa complessità subordinato ad una melodia, ad un supporto, ad un'animazione, ad un motif, ad un'anima, capite? Ben determinata, e a una disposizione definita, cioè ad un orientamento, un habitus. Quindi è un composto, una sintesi di un'anima, parti analitiche che si legano fra loro secondo un orientamento o un abito o un ethos ben definiti. Questo è una stanza. Ora provate a far giocare questa definizione sulla cosa che abbiamo chiamato stanza nella sessione in cui abbiamo guardato le tre stanze di film. Dove c'era una musica, un orientamento, un'intenzione narrativa, una composizione, delle figure, una memoria, una singolarità, una pluralità. Allora forse capite perché io proposi a Sini, al di là della bizzarria e della meraviglia, insomma, del lavoro che lui ci ha generosamente consentito di condividere, proposi a Sini però di portarlo qua, cioè di usarlo come un esempio, come qualcosa da guardare nel dettaglio, su cui meditare, meditare sulla cosa e su cosa ne abbiamo fatto, su cosa è successo, semplicemente cosa è successo. Uno è molteplice, boh, hanno funzionato, l'intenzione era quella di farli funzionare, qui, nella presenza, in uno spazio circoscritto, a sua volta tutto ciò doveva funzionare dentro una stanza precisa, che è questa, la stanza di Metricon, il micro. E allora, dopo questa definizione, però, noi dobbiamo passare alla evocazione ultima di quel seminario, di questa sessione, che si è accompagnata alla immagine della settima stanza della Tonnara. Ricordate, vi ho detto, ho parlato di Dante che evoca la stanza e le stanze nelle vulgari eloquenze come ricettacolo di tutta l'arte, tutta la tecnica di tutta l'arte, la cosa sta là. E poi, prima di passare alla tonnara, o forse dopo, non ricordo, forse prima, no? Sì, vi ho rammentato quel passo della Vita Nova in cui Dante dice di, come dire, disperato, per la perdita del suo amore, di essersi ritirato nella stanza delle lacrime. Ricordate? La stanza delle lacrime, vi ho evocato questa stanza delle lacrime perché poi sarebbe tornata nella stanza delle bianche torri dell'impossibile, di Fini. Ricordate? Il testo che vi ho letto si chiamava Vita Nova. E lo so, dovete orientarvi, un po' ve lo ricordo, però dovete, come dire, c'è un'architettura, insomma, che si può iniziare a vedere a posteriori. Però non vi ho letto quel testo, quel passo della Vita Nuova integralmente. Adesso vorrei leggerlo. Pensavo che appunto qualcuno l'avesse letto, visto che l'avevo caricato tra i materiali del sito. Se l'aveste letto probabilmente qualche problema vi sarebbe sorto, non lo so. Ma, vi sorgerà adesso, forse. faremo sorgere. Allora, sì, dai, è talmente bello. Vi leggo, sì, ce la facciamo. Vi leggo appunto anche qualche verso precedente, quello che poi mi interessa, che è la chiusura della citazione. Allora, tornando al proposito, dico che poi che la mia beatitudine mi fu negata, mi giunse tanto dolore che, partito me dalle genti, in solinga parte andai a bagnare la terra d'amarissime lacrime. E poiché alquanto mi fu sollenato questo lagrimare, misimi nella mia camera, là ov'io potea lamentarmi senza essere udito. E quindi, chiamando misericordia alla donna della cortesia, e dicendo: amore, aiutalo tuo fedele, ma addormentato come un pargoletto battuto lagrimando. Avvenne quasi nel mezzo dello mio dormire che mi parve vedere nella mia camera, lungo me sedere, un giovane vestito di bianchissime vestimenta, e pensando molto quanto alla vista sua, mi riguardava là, o io giacea. E quando m'avea guardato alquanto, pareami che sospirando mi chiamasse e diceami queste parole: Filii mi, tempus est ut praeternictantur simulacra nostra. Figlio mio, è tempo di abbandonare le nostre finzioni. Allora mi parea che io lo conoscesse, però che mi chiamava così come assai fiate nei miei sogni m'aveva già chiamato, e riguardandolo parvemi che piangesse pietosamente, e parea che attendesse da me alcuna parola, quando io, assicurandomi, cominciai a parlare così con esso: signore della nobilitade, e perché piangi tu? E quegli mi dicea queste parole: ego, tamquam centrum circuli, cui simili modo se habent circumferentiae partes, tu autem non sic. Io sono come il centro di un cerchio, rispetto al quale le parti della circonferenza si comportano allo stesso modo. Tu invece non sei così. Ecco perché piange, amore. Perché amore, il giovane dal bianco vestito che appare ovviamente. Ecco, procede. Allora, nella stanza delle lacrime accade qualcosa, evidentemente, tra le tante cose, quello che abbiamo appena letto, cioè che mentre piange, addormentatosi come un bambino battuto e battuto e stremato dal pianto e dalla stanchezza e dal dolore, perché spesso, no, quando si piange tanto poi ci si addormenta, dice: vabbè, se dormi vuol dire che non stai abbastanza matto, ti batto ancora. No, è che voglio dire, sei talmente appunto stanco di piangere che ti addormenti. Che cosa gli dice questo giovane, questa presenza angelica, questa presenza celeste, celestiale, che sveglia Dante chiamandolo e anzitutto incitandolo a piantarla di far finta. È il momento che lasciamo stare le finzioni, cioè diciamoci la cosa al sodo. Allora, questo è l'invito, però poi piange lui. Cioè, è il giovinetto, è amore che si mette a piangere, no? Di dispiacere. E allora Dante a quel punto gli dice: ma signore della nobiltà, perché piangi? Piangi tu, scusa, io ho abbandonato, ma perché piangi tu? E qui c'è la frase che mi premeva tanto, voi aveste presente, perché questa frase mi sembra che ci porti dritto al che accidenti fare, di cosa stiamo parlando, cosa c'è da fare, che modo di camminare e in che modo questo modo di camminare potrebbe avere a che fare con il fuori che è dentro e col dentro che è fuori. E Perché questa roba mi colpisce, mi attira, mi ossessiona? Forse non dipende per un cavolo dalle mie idiosincrasie, forse è che noi siamo questa roba qua, siamo in questo da fare. Almeno da Bruno Spinosa. Almeno da Bruno Spinosa. Ve lo rileggo in traduzione, così andiamo più veloce tramite i nostri antichisti. Io, e sta parlando amore, mi spiega perché piange. Io sono come il centro di un cerchio rispetto al quale tutte le parti della circonferenza si comportano come lui stesso, come un centro. Capite? Tu invece non sei così. Certo, vabbè, tu non sei così, chiaramente colpisce, insomma, colpisce Dante, che però poi diventa Dante, no? Questa trasfigurazione. Ma colpisce me, colpisce noi, no? Noi non siamo così, eppure lo slancio, l'afflato, il desiderio è così, perché questo che sta dicendo amore è la stessa cosa che ha detto Giordano Bruno, che ha detto Spinoza, ma che ha detto a suo modo, mutatis mutandis, nelle proporzioni, De Matteis, che stiamo cercando di dire noi da tutto l'anno, che forse ha a che fare con ciò che diciamo da 11 anni, quando parliamo di una politica culturale, di un progetto che sia etico e in ciò stesso politico. Cioè, e sono io che non, come dire, ci torno, ci torno, ci torno. Come vi vengo attirata, perché non l'avevo scelto, capite cosa intendo dire? È camminando che pop, vai là, pop, vai là, ti ritrovi là. Poi leggendo a posteriore dici, ma porca miseria, dovevo soltanto prestare attenzione al dettaglio, dovevo stare a distanza su questo luogo, su questo luogo. Questo luogo dice che il centro e la circonferenza si comportano allo stesso modo. È incredibile, cioè Dante Alighieri, precursore di Giordano Bruno, ma vi rendete conto? Io questa cosa proprio non l'ho mai vista. No, così no, perché la sua cosmologia chiaramente non è una cosmologia dell'infinito, ma qui quando parla di amore, che peraltro è argomento, come dire, prediletto anche di Giordano Bruno, sta dicendo la stessa cosa, sta dicendo, ripeto, che sono come un centro, quello che tu non riesci ad essere, Dante, Dorinda, è così che essere come un centro rispetto al quale tutte le parti della circonferenza di cui sei centro si comportano come un centro. Ma se ogni punto di una circonferenza si comporta come il centro della circonferenza, vuol dire evidentemente che da ogni punto della circonferenza si dipanano evidentemente altre circonferenze. E allora dire che centro e periferia non ci sono più, o che si rovesciano, sono reversibili, si scambiano le parti, dire questo è ripetere quello che il giovinetto di bianco vestito disse a Dante nella stanza, a Dante nella stanza in cui si danza la trasfigurazione. E questo è l'artificio, eccolo qua, ricettacolo, no? Ricetto di tutta l'arte. Ecco che cos'è la stanza. La stanza è ricetto di tutta l'arte nella misura in cui l'arte è questo artificio. È questo artificio, l'arte in questione, ma non l'arte in assoluto, eh? L'arte di cui stiamo parlando, l'arte di stanza, non so come dire. Quello che qui mi interpella e mi sembra necessario condividere con voi, appunto, no? Ogni parte è centro, ogni qui e là, ma davvero, e tu autem non sic. No, non ci sei ancora, no? Ma tu no, questa cosa la pensi, la dici, la teorizzi, ma ancora no, no, e tipo politico, non sono soddisfatta, come si fa a fuoriuscire, come esce, come dentro e fuori, ma come fai, cosa cambia quando inizi a farlo? Cioè come lavori quando inizi a farlo? Quale struggimento, certamente, anche quale morte si tratta di attraversare? Che cosa muore? Che cosa si capovolge? Che cosa si rovescia? È tutto da perlustrare. È tutto da perlustrare come noi abbiamo iniziato in sonnambula a fare con la perlustrazione di stanze, appunto, nel seminario 7, quello di aprile. L'abbiamo chiamato infatti geografie sottosopra, mappe sottosopra, ricordate, è di nuovo sottosopra, ma potevo dire centro-periferia, potevo dire singolare plurale, potevo dire etico-politico. Potevo dirlo, ecco, se mi state seguendo, potevo dirlo. Cioè, quello è alle, questi fanno vocalizzi, una situazione, vabbè, potevo dirlo, ho detto sottosopra, ma è questo che nell'agitarsi sottosopra si gioca, no? In fondo noi abbiamo lavorato sulla parte il tutto, già anni fa. Ecco allora in che senso la geografia ha lavorato McCree come se fosse una macchina metamecritica, le parti in tutto nuovamente, no? Ci abbiamo lavorato nel terzo, quarto anno di McCree, in terzo anno, e poi vicino, lontano, ne abbiamo fatto anche un numero di magazzini McCree, insomma, no? Sul tema del tra, vicino, lontano, il tema dell'ornamento, ciò che compone e dispone. E poi le politiche del sapere, come si forgia, come si fa la politica della conoscenza e in che modo questo ha efficacia formativa, cioè l'efficacia di una politica culturale. Capite? E adesso come dire, a vortice, 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 con la geografia ci ha fatto riesplodere tutto questo e lo ha messo in moto. Ecco perché voi non c'eravate, diciamo, qua. Io ho cercato di raccontarvi un po' le tappe, ma il cammino era questo, dicevamo questo, dicevamo transdisciplinarità, volevamo dire un modo di praticare la conoscenza, che non escludesse le competenze particolari, per carità, ma quelle si acquisiscono, se si vuole, altrove. Cos'è che manca nell'acquisizione di competenze particolari? Cos'è che manca? Che cosa manca? Che cosa manca? Che cosa manca? È quello che è tra, quello che si muove, no? E adesso mi sembra di poter dire così, ciò che mi mancava e mi manca, appunto, tu antem, autem non sic, tu non così, non ci sei. Beh, quello che ci rende quello che siamo, in quanto possiamo parlare di sistema, di interazione, di reversibilità, ci rende moderni, ci rende appunto, se mi direbbe, credo, tutti copernicani e post-copernicani, anzi per la precisione bruniani e spinosiani, dove la parte è il tutto, il centro e la periferia, anzi ancora meglio, non ci sono centro e periferia, la visione che qui viene proposta è ancora più efficace. Perché centro e periferia sono già delle localizzazioni istanziali, capite? No, è che ogni centro è periferia di altri centri e ogni periferia è il centro di altre periferie a loro volta. E questa visione, cui abbiamo cercato di dare dei nomi, che appunto, potrebbe forse mettersi, provare a mettersi all'altezza di un modo di lavorare, ma come fare l'artificio di essere distanza in questo modo di camminare? Come si fa? Come abitare qui? Sini ha detto nell'ultima sessione del Seminario di Filosofia, umanisti e scienziati, cioè donne e uomini, diciamo, dediti alla coltivazione, e alla cultura, cioè a quel modo di praticare la terra, di inciderla, di solcarla, che germina, in modi plurali, che sono anche quelle della germinazione, vegetale, ma non solo. Si è detto che costoro non hanno più casa, non hanno più dove abitare, non hanno più una maledetta stanza. Ovviamente avete letto tutti una stanza tutta per sé di Virginia Woolf, vero? I maschi non lo leggono. Porca miseria, Serena lo leggerà perché sarà. Ma nessuno di questi, ma allora, lo ha letto Gabriano? Non lo ha letto. Bene. Questo è il segno del patriarcato in cui siamo ancora sprofondati e sprofondati. Ma no, Gianfranco Adriano ha letto tutto, cioè, è una delle persone più erudite che io conosca in fatto di letteratura. Non ha letto un librino che si chiama Una stanza tutta per sé di Virginia Woolf. Io e Laria l'abbiamo letto. E tra, guarda un po', che strano, che strano. Vorrei fare un sondaggio con quelli che sono collegati a casa. Allora, intanto, Serena, mi ha detto mica. Allora, voi vedetela. No, ci sarebbe da fare tutta un'altra sessione su questo. Comunque, una stanza, la distanza. Non gli viene in mente, ancora peggio, quella là, ha scritto una stanza. Tutto questo. Va bene, lasciamo perdere. Torniamo a noi. Allora, come abitare in questa stanza? Come provare a praticare questo artificio, a diventare esperti di questo artificio? Come cercare di fare di questo tipo di stanza, va bene, la casa che umanisti e scienziati non hanno più. Come ha detto sì, no? Che non hanno più. Questo, come dire, non per cambiare il mondo, ma per poter esistere, poter continuare a camminare finché dura, non so come dire, in quello che si è, o come anche ha detto sì, per poter continuare a diventare quello che si è. Non siamo tecnici, non siamo ingegneri, ma lavoriamo con le cose tecniche, lavoriamo grazie alle cose di cui gli ingegneri ci forniscono e certamente tecnici e ingegneri che pensano di avere casa, non hanno casa in quanto, come dire, costruttori di una geografia atta al terzo millennio, come dice De Matteis, cioè di una conoscenza che sia all'altezza di questo approdo della modernità, del pensiero dell'infinito, di un universo infinito, con tutto ciò che questo significa, non possono avere casa se non venendo anche loro in quella stanza. Capite? Quindi una casa in cui si abiti così, una stanza in cui ci si destreggi in questo artificio. Un camminare dunque qui, l'ho detto tante volte, un essere di casa in questo getto che permea un progetto, perché non c'è il getto se non è il progetto, cavolo, ed è chiaro, no? E non c'è un progetto se non in quanto espressione di un getto, di una gettata, di uno slancio. Appunto, la dialettica del dentro e del fuori. Una casa dei saperi che sia fatta così. È questo, poi mi sono domandata che dice amore nella vita nuova, è questo lo slancio, il gancio che amore dà a Dante nella vita nuova, la voce celeste, no? La voce angelica, è questo che dice, cioè che non c'è profondo se non nell'infinito proliferare della superficie. Come dice Calvino, come fa dire Calvino Palomare. Allora, le bianche torri del possibile. Cioè, l'ultima stanza che abbiamo selezionato con Simi la sessione scorsa, ricordate, aveva, scusatemi, vedo che qualcuno, ah sì, va bene, ha letto, sì. Grazie. L'ultima stanza che abbiamo attraversato, guardato, insomma, convocato qui il mese scorso insieme a chi, lo ricorderete, credo, anche chi non era presente, forse lo avrà visto nel sito, si riferiva appunto, aveva un titolo, l'avevamo chiamato Verticali Evanescenze, aveva appunto vari pezzi montati tra loro in un certo modo che che confluivano in una certa melodia e che stavano assieme in un certo orientamento, in una certa direzione, in un certo habitus. Dentro agli elementi o ai pezzi di quella stanza c'era un testo di Sini che si intitola appunto Vita Nova. Vita Nova. Anche se la citazione dantesca esplicita non c'è, né io so se Sini avesse pensato mai a quei due versi, insomma, di amore a Dante, non lo so, non abbiamo parlato. Però ecco, vi consiglio di rileggere quell'elemento, Vita Nova, dovunque c'è un abisso del passato, così comincia il testo di Sini. Se solo guardi la tua stanza te ne accorgi. Ogni oggetto conserva silenziosamente in sé differenti stratigrafie, anziché spaziali, temporali, secondo me anche spaziali. E così appunto mi guardo intorno, come il giovane Demestre, del cui viaggio immaginario mi innamorai da ragazzo. Poi, dice, da quando il pensiero delle frati si è precisato per me, appunto, per me è cambiato tutto, non so più cosa sono, cosa faccio. Ho passato una vita accompagnato e pungolato dalla grande ossessione di Husserl. Se voglio potermi chiamare filosofo, oggi non so se davvero posso farlo, ma il punto è che non me ne importa nulla. Venendo dalla filosofia, sono arrivato a questa soglia che non ha importanza come la volete definire. Mi vengono in mente varie cose, come volete definire questa cosa. Forse non è più filosofia, forse lo è a suo modo e magari in modo profondissimo. Dovrei forse inventarmi dei discorsi per argomentarlo e dimostrarlo, ma non è già questo un discorso? Lasciamo perdere, lasciamo cadere. E poi nella Vita Nova, la Camera delle Lagrime, appunto, dice Sini, si configura un luogo utopico, per me, che è il luogo, vabbè, della meditazione, l'osservazione dei suoi fantasmi, per Dante, per me è un tessuto di visioni, di immagini, di suoni, di parole, un'esperienza esistenziale visionaria e verbale che insegue il massimo dell'espressione estatica dell'inesprimibile. Le bianche torri dell'impossibile, insomma, no? Per me. Donde l'idea, per me irrealizzabile, scriveva Sini, di qualcosa di simile a un'opera d'arte totale, il ricetto di tutta l'arte, diceva Dante, no? Un'opera d'arte totale, si immaginava l'opera d'arte totale secondo vie sue che non penso in questo testo, non lo so, ma ci dirà lui eventualmente, fossero quelle che qui stavamo evocando, penso che avesse un'idea più wagneriana, insomma, dell'opera d'arte totale, però ci dirà. In ogni caso, per me, la cosa comincia adesso a sciogliersi. Comincia a sciogliersi, le bianche torri dell'impossibile sono l'esperienza inesprimibile, sono appunto qualcosa a che fare con l'artificio per antonomasia, ciò a cui il desiderio mi spinge, se è condiviso intercetto qualcosa di collettivo, se no sarà idiosincratico e differenziale, va bene lo stesso. È un'esperienza che non si può esprimere, ma non la si può esprimere perché se l'esprimi fa un altro discorso. D'altra parte, il cammino, la verità è cammino, è un transito e transitoria perché la conoscenza è un cammino etico, è qualcosa che è da fare, come un'opera d'arte totale. Allora, ecco perché il seminario delle arti dinamiche ancora mi interessa, forse perché è di questo aspetto, cioè di questo ricetto di tutta l'arte, di questo artificio che continuamente da 11 anni cerco di cogliere, di individuare, di vedere, di intendere in qualche modo, no? Qualcosa che appunto ha a che fare con l'artificio enunciato da amore per Dante, quell'artificio che appunto è da fare, per lo stesso Dante era da fare. Ovviamente questa visione intercetta o no questo artificio, come dire, il desiderio di questo artificio intercetta il desiderio di chi altro, ad esempio, qui Amekri intercetta il desiderio degli altri, io questo non lo so, non lo so, no, non lo posso sapere. Ma allora, cosa c'è da fare? Cosa c'è da fare? Ma io direi semplicemente c'è da continuare a ripetere questo modo di camminare. Bisogna farlo, rifarlo, rifarlo, rifarlo. Non si è ancora cominciato, appunto. farlo, rifarlo, rifarlo, rifarlo. Rotazione verticale, no? La chiamava torna, ritorna, 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 ritorna. Forse questo. D'altra parte, Fini, non so se abbiate letto il testo con le conclusioni del seminario di filosofia, se no ne ho selezionati alcuni passi che mi interessa richiamarvi in conclusione, ha detto, no? Ha detto, io in qualche modo sono arrivato qui, seminario di filosofia, il problema delle arti dinamiche sono beghe delle arti dinamiche, però i due seminari interagiscono, però io che faccio? Cioè, appunto, si può ancora dire filosofia, non è più filosofia, ma anche chi se ne frega. Cioè, cos'è che c'è da fare? Cos'è che c'è da fare? Qual è l'artificio di cui stiamo andando in cerca? Se la cosa è condivisa, certamente con almeno alcuni dei compagni di lavoro, di miei clienti, diciamo, storici, c'è questa condivisione, e con gli altri bisognerà continuamente riverificarsi con grande tranquillità, perché il desiderio appunto non te lo dai da solo, questo è il punto, te lo trovi per le ragioni che abbiamo detto prima, no? Non me lo do io il desiderio, esattamente come non, appunto, non ti dai tu una certa postura nel camminare, in qualche modo l'assorbi, te la trovi addosso, eccetera, eccetera, esattamente come accade con gli innamoramenti, non è che ti puoi decidere di innamorare di una roba lì, capite? Cioè, o c'è la spinta o non c'è. Non dipende da te, per fortuna non è roba tua. Quindi, esattamente come la grazia e la disgrazia, evidentemente, no? Allora, Sine ha scritto, negli ultimi passi delle sue conclusioni, ha scritto qualcosa del tipo: abbiamo una proposta di filosofia, sta a noi farne o farci qualcosa. Nuovamente questo fare, farne o farci qualcosa, il da fare, no? Allora, però vi leggo qualche passo perché io ho trovato un testo quando l'ho riletto poi con calma, in parte lui lo ha letto durante la sessione, ma in parte no, ha tagliato. Io rileggendolo e facendo l'editing a casa l'ho trovato estremamente, ma veramente molto molto chiaro. Allora, lui dice: questa complementarità dipendenza va intesa così. E sembra che nuovamente, cioè di cui stavamo cercando di parlare, no? Che se dici mondo, hai già detto vivente. Se dici vivente, hai già detto sapiente. E se dici sapiente, hai già detto mondo. È la circolazione che dicevamo, no? Se dici mondo, beh, lo dici perché c'è un vivente. Hai già detto vivente. Hai già implicato il tuo essere vivente. Ma se dici vivente, hai già detto sapiente, perché hai detto, quindi siamo viventi, sapiente, che dice? E se dici sapiente, hai già detto che c'è un mondo in cui c'è un sapiente che dice mondo e dice sapiente, sapendosi vivente. Da questo circuito, che poi è il circuito dei tre cerchi, che abbiamo evocato anche oggi pomeriggio, non si esce nessuno senza gli altri due. Nessuno senza gli altri due. Ombre della stessa figura o figure della medesima ombra. Ecco la reversibilità. Questo è il da pensare non facile che ti propongo. L'immagine della trottola suggerisce il movimento e il trascorrere vertiginoso e confuso delle figure. Nero, rosso, bianco, nero, rosso, bianco, nero, rosso, bianco. La trottola dell'universo. Del nostro universo, mica dell'universo. No? È il nostro localismo questo universo. Con un'avvertenza che, come vedi, È sempre il sapere che parla e che discorre. Così, per esempio, procede Simi, riprendendo l'esempio dei credenti in Dio, eccetera, eccetera. Tutto ciò mi induce a considerare la conoscenza come un compito etico, un invito a diventare vivente, sapiente, essente, io direi mondante, cioè umano, o se preferisci divino, come ti piace. Come cammino partecipativo della scoperta della condizione mortale. Come potremmo essere noi senza i morti, che devarilche? Il che soprattutto oggi implica il compito, e si ha chiaro il progetto, il compito di salvare il pianeta e la finestra aperta sull'infinito che noi siamo. Conoscenza come realizzazione della humanitas. In ogni tempo un cammino accompagnato da saperi in quel tempo indispensabili, in questo senso universali, cioè eticamente efficaci nel rinnovare il patto di sangue delle origini, il mutuo riconoscimento dei mortali, la loro promessa, il loro ricordo, eccetera. Ma con un'avvertenza ancora, nuovamente il gorgo. E anzitutto che questo appunto è un discorso. E anzi è il tuo, cioè il mio discorso. È anche importante ricordare che esso convive con miliardi di altri discorsi oggi viventi. Eccolo qua, la dimensione sistemica, che però non è la teoria, è il nostro modo locale di darci il nostro intero. È la nostra stanza, potremmo dire. Quindi altri discorsi oggi viventi operanti sulla Terra, miliardi di altri discorsi oggi viventi operanti sulla Terra, ognuno con la sua potenza e con la sua differenza. Va avanti e conclude: abbiamo, cari soci di Mekri, la proposta di una filosofia. Da noi farne o farci qualcosa. Farne una casa per diventare ciò che si è. Dopodiché abbiamo abbracciato anche il primo anno delle attività di Mekri, in cui il seminario di fine si intitolava Diventa ciò che sei, e il tema generale era vita, conoscenza. Ora, questo artificio, che dal mio punto di vista è... vorrei, dal mio punto di vista, e chiudo, lo dico dopo, prima un'altra piccolissima lettura molto bella, questo artificio, o qualcosa di simile a questo artificio, è evocato, secondo me, anche da Rilke, citato anche lì da Bachelard in quel testo sulla poetica dello spazio che vi dicevo, Rilke in una lettera alla moglie Clara. Rilke scrive: le opere d'arte, sempre quell'artificio, le opere d'arte qua sono l'opera di questo artificio, ciò di cui la stanza è il ricetto capiente. Le opere d'arte, l'artificio, questo artificio, vorrei aggiungere, nascono sempre da chi ha affrontato il pericolo, da chi è arrivato fino in fondo a un'esperienza, fino al punto che nessun umano può superare. Quanto più lontano ci si spinge, quanto più lontano ci si spinge, tanto più propria, personale e unica diventa una vita. Diventare ciò che si è, diceva Simi. Quella singolarità che sempre più si puntualizza, sempre più si miniaturizza quanto più in là ci si è spinti nell'affrontare il pericolo. E nella stessa lettera Rilke dice ancora: questa sorta di smarrimento che ci è proprio deve inserirsi nel nostro lavoro. Deve inserirsi nel nostro lavoro. Non si tratta di uscire dallo smarrimento, basta. Tratta di portare lo smarrimento dentro al lavoro, dentro al progetto, dentro a questo artificio, così dice Rilke. Io cosa posso dirvi, se non che cosa c'è da fare allora? Secondo me, il seminario delle arti dinamiche dovrà a Mekri, perché è l'unico spazio che ne ha al momento le condizioni, cambiare e diventare sempre di più la stanza in cui continuare a camminare in questo modo, che si è qui configurato, che si sta configurando. Come si farà a camminare, io non lo so, però deve accadere lì, non ci sono altri luoghi in cui la cosa sia possibile per le ragioni che in parte ho evocato e anche per un fatto di coerenza. Siamo il seminario degli artifici dinamici e quindi è evidente che è qui che l'artificio andrà in qualche modo convocato, sperimentato, almeno si deve tentare, almeno si deve tentare o correre il pericolo, come dice Rilke, no? Che sa fino al limite, fino a dove ci si può spingere. Questo puntualizzerà e preciserà la vita che Mekri è. Quanto più ci spingeremo avanti in questo slancio, che è lo slancio anche dello smarrimento, tanto più che cosa è Mekri si preciserà. La vita di Mekri si determinerà. Si tratta di diventare sempre di più la casa di questo. O la stanza, la casa o la stanza di questo qualcosa che Sini ci dice sta a noi, sta a voi, a noi, dice lui, farne o farci qualcosa. Il luogo in cui farne o provare a farne o farci qualcosa dovrà essere il segnale delle arti dinamiche, la stanza di questo fare, del da fare, la stanza di questo artificio etico-politico. Che si tenterà, credo lavorando in un modo diverso, ne parlerò con Tommaso Di Dio, in avrete direttivo dall'altro lato, però se io continuerò ad avere a che fare con il seminario delle arti dinamiche, lo farò in un modo diverso. È questo quello che per me adesso c'è da fare, insomma, no? Quindi non stare qui adesso a questo come spazio di esperimento, ma per concludere la figura o l'esempio o il modo di questo esperimento, proprio chiudere, vi leggo ancora un piccolo passo da Rilke, chiedo scusa, ma credo che forse ci sia qualche microfono aperto, controllo soltanto perché vorrei appunto chiudere in modo che sentano tutti senza rivendere queste poche righe, appunto sempre di Rilke. Curioso, no? Perché fino a chiuso citando Rilke e qua ci ritroviamo a citare Rilke, ma non è stato studiato, è proprio che a me Rilke, ad esempio, l'ho portato Bachelard mentre stavo preparando la questione della poetica dello spazio, no? Non è andata così. Allora, si tratta di una citazione da I quaderni di Malte e Laurissa Bridge di Rilke. Dice Rilke. Sì, vabbè, il tema, Bachelard sta facendo il suo ragionamento che va a chiudere appunto sulla dialettica del dentro e del fuori, ovviamente, no? Che è la dialettica geografica per antonomasia. Ma forse è la dialettica dello spa, no? Appunto, sistole e diastole dello spazio nella sua matrice corporea, insomma, respiratoria. Allora, scrive Rilke, ma fuori, tutto fuori è senza misura. E quando il livello sale al di fuori, esso si innalza anche in me, non nei vasi che sono in parte in tuo potere o nel flegma dei tuoi organi più impassibili, ma cresce nei capillari aspirato verso l'alto, fino nelle ultime diramazioni della tua esistenza, infinitamente ramificata. È là che esso sale, è là che esso trabocca e trabocca da te, più alto del respiro e, ultimo scampo, tu ti rifugi come sulla punta del tuo fiato. Ah, e dove poi? Dove poi? Il tuo cuore ti caccia fuori da te. Il tuo cuore ti insegue e tu sei quasi già fuori di te e ancora non puoi nulla. Come uno scarafaggio su cui sei passati sopra, tu coli fuori di te. E non ha più senso la tua poca durezza o la tua elasticità. Su questa immagine dello scarafaggio schiacciato che cola fuori di sé, io direi che possiamo anche fermarci e se abbiamo qualche considerazione da condividere ancora, abbiamo 10 minuti, se no credo che possiamo salutarci e darci appuntamento alle prossime sessioni che sono, come vi ho detto, quella del Crocevia dei Linguaggi con Gianfranco Gaviano e quella del Fino a qui, del 13 di giugno. Ma c'è anche una sorpresa che non vi dico, che vi arriverà da me. Grazie. Se ci sono riflessioni o considerazioni, ci prendiamo questi minuti, se no davvero un saluto caro e grato a tutti coloro che hanno avuto la pazienza di seguirmi in questa galoppata, vedo una mano alzata di Ferdinando Zambrogno. Prego,
Sì,
Ferdinando.
mi sentite?
Sì.
Bene, no, no, volevo solo intervenire per dire questo, no? Nel precedente incontro il professor Sidi aveva chiesto perché seguiamo McCree e perché ci siamo iscritti a McCree. Allora, da parte mia ho deciso di iscrivermi a McCree perché mi è capitato di leggere gli scritti del professor Sidi e di sentire spesso le sue conferenze, no? Dove citava appunto McCree. Allora, quindi in una delle sue conferenze aveva letto un frammento di lettera di Wittgenstein, che forse Wittgenstein voleva scrivere alla sorella Ermine, e che è stato trovato dopo la sua morte nel 1925, no? Allora, in questo frammento di lettera si legge questo. Della civiltà non rimarrà che un cumulo di macerie e di cenere, ma sopra le ceneri aleggerà ancora lo spirito. A questo spirito solleva la filosofia, purché la si pratichi come una composizione musicale, alla maniera di un'arte con devozione quasi religiosa. Allora, dopo aver frequentato McCree, non sempre purtroppo in maniera costante, di questo me ne scuso, posso dire che qui, ma è una mia appunto riflessione personale, si fa questo, si pratica la filosofia alla maniera di un'arte, come ammoniva appunto il grande Wittgenstein. Allora, mi dispiace che gli incontri stiano volgendo al termine perché questi appunto sulla geografia mi hanno dato molto e la mia, diciamo, visione della geografia è cambiata, no? Allora, prima pensavo che la geografia fosse solo uno spazio, diciamo, riempito nel bene e nel male dall'uomo, visione evidentemente ristretta e sbagliata. E oggi però ho capito che la geografia è soprattutto un discorso, un logos, come si dice, no? E come prima lo si è ricordato, no? E recentemente ho letto anche il diario fenomenologico di Enzo Paci, pubblicato nel 1961. E caso vuole che era il 21 maggio del 1957, quindi esattamente 69 anni fa, e
No,
Paci
esatto,
scrive.
oggi è il 23.
Sì, più o meno, no? 21 maggio, quindi siamo lì.
Sì, per breve dice esattamente.
69 anni fa, no? Allora Paci scrive. C'è una vita africana, un pensiero africano, c'è una civiltà indiana e un pensiero indiano, c'è una civiltà cinese e un pensiero cinese. E il nostro pensiero greco, per essere se stesso, deve scoprirsi negli altri pensieri, rinnovarsi, diventare altro per rimanere e per ridiventare logos. Ecco, tutto qui. Quindi, grazie a voi e a risentirci alla prossima.
Grazie a lei, Ferdinando. Grazie e alla prossima, allora. Grazie per tutti questi riferimenti così puntuali, tranne la data di pubblicazione, ma niente, e certamente ricchi e coerenti. Grazie di tutto, grazie a tutte e a tutti. Ci vediamo sicuramente il 30 e poi il 13, poi come dicevo ci sarà una sorpresina, una piccola coda. Arrivederci. No. No, non arrivederci
No,
perché.
non lo so, volevo leggere una cosa, non so se...
Ma come no? Certo, però venga qua, se no a casa non la sentono. Pensavo di salutare e invece c'è la coda, c'è la coda.
Ma no, in
Come una
realtà
stella cometa.
è un modo di cercare di corrispondere a questo anno di Macri, che è stato straordinario, il mio primo anno di Macri, tra l'altro. Ho pensato spesso quando cercavo di farlo, ma non ho mai avuto il coraggio di farlo, e
Esatto, perché lo facciamo
adesso
adesso,
così
ma
almeno me
certo.
ne libero, perché sto già iniziando a odiare quello che ho scritto, quindi almeno se
Poverino, ma no, dai, no, grazie.
ne va. E pensato principalmente a quel vortice, che vabbè, inizio a leggere. Allora. Io sono dove sono i miei effetti, ma se sono solo capace di autoaffezione, dove sono? Nella spirale solipsistica del nulla? Come ci si osserva da un vortice? Cerco un centro di gravità in cui le cose si muovono così veloci che il tempo si ferma. No, non si ferma, non c'è. Lì viene prodotto. È forse questo lo spazio poietico? Lo spazio poietico non è lo spazio poietico, è l'irrappresentabile sempre rappresentato, la precisio stessa. Il gesto? Come nasce lo spazio? Qual è lo spazio di un tempo e il tempo di uno spazio? Questo mondo che nasce e muore in un impercettibile battito di ciglia? Eccolo. Un, due, tre, un, due, tre, un, due, tre, tam! Il mondo si leva dalla sensibilità impersonale alla simmetria perfetta per specchiarsi e dire io. Io respiro, io mangio, io cago, io scopo, io piango, io rido, io muoio, io sono io. Questa è la storia di come per l'eternità di un minuto un gruppo di scimmie credesse di essere la verità, credette di essere Dio. Seduzione seviziante del serpente sapiente, potente. Il destino razionale dell'Occidente, culminato nella cosiddetta intelligenza artificiale, nei computer quantistici che trasformano il caos in un sistema assolutamente perfetto, razionale e simmetrico, nel quale la mente si cristallizzi. E così il cielo scende a terra, sottoterra, segna, segni, in, forma, azioni. Giunti al termine delle speculazioni, all'apice del mondo della legge dello scopo finale, sogni peruranico di dominare la vita e la morte, ora occorre sognare di nuovo, ma stavolta sognare più vero, sognare consapevole di sognare. Come negare la verità di un sogno? Quali sono i suoi effetti? Non posso negare che un sogno sia accaduto, eppure non posso nemmeno dire che del tutto esista. Il sogno di una torta non mi riempie certo la pancia. Penso però a quel re che grazie a un sogno premonitore salvò il suo popolo dalla peste. Cosa può un sogno? Di che materie sono composti i sogni? Come traghetto un gesto dalla veglia al sonno? Il corpo è una macchina di gesti, cioè segni, strumenti che producono la struttura metafisica della nostra carne. La razza occidentale si sviluppa con la predominanza della teoria e nella pratica alfabetica. Alfabeto soprasensibile, carattere logico formale delle idee, giudizio definitorio, causalità immobile, Aristotele, il Kama Sutra dei discorsi, regole di copulazione calcificati in una serie di paradossi dualistici. Vita cristallizzata nella figura dell'imperialismo scientifico che fa l'anatomia dell'umano mondo, un cadavere privo di senso. Come può tale grandiosa scienza, senza la quale non ci sarebbe niente di tutto ciò che mi circonda, entrare in contatto con saperi fondati intorno ad altri sensi? O Pitagora, come può l'aritmetica vivere senza musica? Come può la filosofia parlare del corpo senza farsi possedere dal dominio del tatto? Che metafisica produce una conversazione di gesti che ponga il tatto al centro del proprio vortice? Chissà che mondo di odori percepiscono gli animali, quali sono le mappe olfattive di un segugio? Come si collocano gli altri sensi nella distanza? Ma ricorda, senza occhio umano, niente di segno. Gli occhi soprasensibili desiderano vedere l'essenza, potenza, teorein. La vista e l'alfabeto separano la figura dallo sfondo, il discorso dell'anima ci fa occhi interiori che possano giudicare le immagini e produrre un sapere razionale, oggettivo. E voilà, vorace volontà di verità, pavido essere davanti alla vacuità, vessazione della varietà, vincola la vita, la normatività dell'alfabetica vista, verace vox publica ci consuma, ci acceca, uccide i sensi, sanguinario destino dell'Occidente, mercificazione del vivente, smaterializzato, digitalizzato, il consumatore consumando produce ciò che è da consumare, e risitto ne divora la distanza, rinvio intestinale. Io desidero un corpo senza più io. Madre, padre, un corpo che si faccia penetrare dalla natura, catalizzatore della sua infinita potenza, corpo anarchico, autarchico, capace di lasciare essere con grazia la gravità, scandire il tempo, squarciare lo spazio. Ma come posso parlare di questo corpo, di questa allucinazione, se non sono in grado di tematizzarne le viscere, la spina dorsale, se non sono in grado di distendere le articolazioni, far vibrare il sangue elettrico e magnetico al ritmo del respiro? Non voglio sapere delle pratiche, non mi basta vederle. Voglio percepirle, vibrare dentro fuori la mia carne, voglio sapere che sapore ha un Dio, voglio varcare la soglia di un nuovo mondo antico dove la volontà di potenza sia volontà di vuoto. Ma con che parole dici tutto questo? Parole lette sulla schiena di chi cammina avanti a te. E tu, dove vai? Chi parla qui? Che discorsi ti animano, marionetta? Guardalo, questo giovane inesperto, pieno di arroganza, come cammina sul palmo della propria maestro, maestra, luna, sole. La filosofia muore nel teatro, sale alla ribalta come corpo dei saperi, dà corpo ai saperi facendosi supporto per la danza della conoscenza. Come si incarna la meccanica quantistica? Carne, resto, sacrificio. Che diavolo significa incarnare? Carne di chi? Purusha? Incarnare. Più uso una parola, più la sento maciullata nella mia bocca. Ridotta a poltiglia, che rigurgito. Un po' pante. Non abituarti mai al potere invisibile delle parole, mai. Le parole sono amuleti, vincoli potenti. Vibra la lingua, soffia il respiro, rimbalza, rimbalza la voce. Ka! Tutto è mentale, l'universo è mentale, ovvero tutto è segno, l'universo è segno. Cosa fa una mudra? Cosa non è? Né è, né è, non è, né non è, né non è, né è. Che piacere sentire tremare i bastioni della razza occidentale. Ma quanto è grande il tonfo che fa la carcassa d'un impero? Riusciremo a sopportarlo? Paura, potenza. Un grido inarticolato lacera la notte. Perché ho così paura? Perché il vivente è fatto del non vivente, ovvero di morte, cioè della inconcepibile materia del mondo. Perché? 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 Perché non esiste il perché dei perché, il discorso dei discorsi. L'unico perché è il sapere di morte. Mi scopro circondato da fantasmi. Penso a Merleau Ponty e il mondo sociale acquista subito un sapore mortale. Dunque, che resta da fare? Ma è ovvio, questo fare. Non c'è mai che questo giocare di maschera che si fa e si disfa, finché non lo si fa più. Allora prenditi cura della vita, vivi come vuoi vivere, muori a te stesso, contorci le tue membra e grida. È ritornata la primavera.
Il finale era perché è un po' di tempo fa.
Grazie, grazie, generosità, che generosità, grazie, e che vigore, grazie davvero, avrei bisogno però di leggerlo, di rileggerlo anche per tuo caso, ce lo manda anche, lo possiamo mettere tra i germogli, grazie mille, grazie, il nostro giovane Sasha. Allora, c'è Gabriele Romani anche che ha alzato la mano, ma forse è un errore anche questo, Gabriele?
No, buon pomeriggio.
Buon pomeriggio, caro. Come sei?
No, intanto ci tenevo a ringraziarti.
Dove sei, Gabriele?
Sono all'Ariano, nell'ubertosa sud di Roma.
Va bene, vabbè, ti pensavo già in Francia. Sì, 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 prego. Sentiamo bene, forte e chiaro.
Intanto ti volevo ringraziare personalmente perché c'è questo continuo anche tanto sollecitarti a una risposta, quindi perché penso ce ne sia bisogno. Io ti dico quello che delle definizioni che mi sono venute spontanee di Mekri, ma senza pensare di doverle dare una definizione, essenzialmente è stata una risposta a un'azione che il frequentare ha generato. E all'inizio Mecri è stata una sorta di riduzione di potenza, come quelle macchinette che si mettono a fianco ai generatori di corrente per non creare degli eccessi. Quindi è stata questa macchinetta che riduceva l'energia lì dove tendeva a fulminare. Quindi, e poi progressivamente un'altra definizione che mi è venuta, e qui forse c'entra lo spazio, Mecri è una sorta di organo in eccesso. È presente? C'è il fegato, c'è il cuore, ci sono i polmoni, c'è Mecri, c'è la cistifellea, ecco, come la cistifellea, no? Che sta là e ancora nessuno scopre che serve, però che serve al sistema endocrino, poi la studiano, però se non serve al sistema endocrino è buona per il sistema circolatorio perché è regolativo, e poi serve per calmare, per il cervello, e quindi insomma questa cistifellea serve a tutto, però ancora non si capisce a che funziona. E quindi una mia definizione è questa di organi in eccesso.
Questo te la ruberò però, Cioè,
e poi vorrei concludere, insomma, leggervi una poesia di una mia cara amica che è andata, insomma, è morta un po' di tempo fa, ma secondo me ha detto cose intelligenti e che vanno condivise e che secondo me risuoneranno anche con voi. Si chiama Luigina Ruffolo e ha scritto un libro di poesie, e questo è un frammento di una sua poesia che fa così. Ma tu non dimenticare, non disimparare le forme e i colori, i mille colori e le migliaia di forme di questi bianchi morti, le loro voci perdute al mondo. Uomini, donne hanno attraversato il mio destino affidandomi il loro come fosse un premio. Hanno preteso che le mie spalle reggessero il peso di sguardi profondi con un saluto accennato, le mie spalle di zaffiro, la mia pietra angolare. E quindi ancora grazie e insomma grazie per questi premi. Ecco, per questi premi.
Grazie. Buon pomeriggio a tutti. Grazie. Anche alla tua amica. Un abbraccio. Buon viaggio e buona serata a tutti.